come si racconta la guerra ai figli? Rima Almarei non ne parla quasi mai, non ama ricordare quello che si è lasciata alle spalle il giorno che ha chiuso la sua casa di Homs in Siria. Ora fatica anche a immaginare quel posto dove ha vissuto per tutta la vita. Sa che è stato bombardato e distrutto, un cumulo di macerie. La casa dove sono nati 5 dei suoi 6 figli è solo un ricordo, sempre più sbiadito, una fotografia vecchia di 9 anni. La sua famiglia è stata tra le prime nel 2011 a scappare da quella che è stata la culla della rivoluzione, Homs. Nella città infatti si sono svolte le prime imponenti manifestazioni contro Bashar al-Assad, seguite da pesanti combattimenti tra esercito governativo e ribelli. L'assedio è durato anni, fino a quando la città è tornata sotto il controllo del governo nel 2014. La televisione è accesa nella tenda dove vive la donna insieme a suo marito, Mohammad Fawzi, e ai loro figli. È sintonizzata su un canale siriano, c'è un generale che parla. Anche se tutti dicono che la guerra è finita, che per i profughi siriani in Libano è tempo di tornare a casa, a Idlib si sta ancora combattendo e 500.000 di persone stanno lasciando le loro case per sfuggire ai bombardamenti. Un vero e proprio esodo, secondo tutte le organizzazioni umanitarie, uno dei più consistenti dall'inizio del conflitto nel 2011. Una guerra che, secondo l'UNCR, ha causato 5,5 milioni di profughi e 6,6 milioni di sfollati interni in 9 anni. Fawzi è seduto sul tappeto verde della sua tenda nel campo di Sheikh Mohammed 004, vicino alla stufa alimentata con il gasolio. Guarda la TV, circondato dai figli, beve del tè zuccherato e ricorda il giorno che ha lasciato la Siria. Facevo l'autista quando è cominciata la guerra, ho venduto l'auto per comprare da mangiare. Vivevamo barricati in casa durante i combattimenti. Abbiamo deciso di fuggire perché la situazione era troppo pericolosa. Abbiamo preso i nostri figli e siamo scappati. Per uscire dal paese hanno preso un taxi, poi hanno continuato a piedi, affidandosi a dei trafficanti. Homs è lontana soltanto 80 km, un'ora e mezza di strada dalla tenda in cui abita ora. Quando sono arrivati in Libano hanno pensato che sarebbe stata una questione di qualche mese e poi sarebbero tornati a casa. Invece vivono qui da 9 anni. All'inizio avevano affittato una casa, ma poi i risparmi sono finiti e da allora sono costretti a stare in una tenda. L'immagine delle difficoltà economiche della famiglia sono il lucchetto con cui Rima Almarei ha sigillato la dispensa con il cibo per impedire ai suoi figli di consumare le provviste. Abbiamo vissuto per anni con i contributi delle Nazioni Unite in Libano, non ci sono lavori che possiamo fare tranne i braccianti agricoli durante la raccolta delle olive. Racconta Fawzi, che al momento però lavora come autista di uno scuolabus. Ogni giorno fa il giro dei campi, prende i bambini e li porta nel doposcuola gestito da un'organizzazione non governativa europea. Non è mai stata facile la vita dei profughi siriani in Libano, un paese che porta ancora le ferite di una guerra civile finita nel 1990 e che dopo la fine del conflitto è stato occupato dalle truppe siriane fino al 2005, sempre in qualche modo influenzato dalla situazione nei paesi limitrofi, in particolare da Damasco. Anche per questo l'arrivo massiccio di profughi siriani a partire dal 2011 ha provocato reazioni contrastanti, in parte di rifiuto. Alcune comunità hanno accolto con favore i nuovi arrivati, ma quando è diventato evidente che la guerra in Siria non si sarebbe conclusa nell'immediato, sempre più libanesi hanno considerato i profughi come una minaccia e una fonte di stabilità. Nel 2014 il governo libanese ha cominciato ad adottare misure per scoraggiare l'arrivo, ha vietato la costruzione di campi ufficiali per siriani. Nel 2015 ha imposto all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati di non registrare i nuovi arrivati. Inoltre ha quasi completamente vietato ai profughi già registrati di lavorare. Il Libano è il paese con il più alto numero di profughi pro capite del mondo e non aderisce alle convenzioni di Ginevra sui rifugiati del 1951. I profughi quindi non possono chiedere asilo, né possono ambire a ottenere lo status di rifugiato, ma anche ottenere un normale permesso di soggiorno è sempre più complicato. Mancano anche le parole, i profughi siriani non sono rifugiati, per le autorità sono semplicemente sfollati, molti di loro sono ancora senza documenti. In campi come questo è difficile l'accesso all'elettricità, all'acqua, la situazione abitativa è terribile, le tende sono fatte con materiale di recupero, inoltre il 74% dei siriani in Libano non ha documenti di residenza, spiega Simone Scotta, coordinatore del programma Mediterranean Hope, della Federazione delle Chiese Evangeliche in Libano. Le vie legali per lasciare il Libano sono pochi. I programmi di reinsediamento delle Nazioni Unite, che però vanno molto a rilento, nel 2019 sono stati trasferiti 7.442 profughi siriani dal Libano e i corridoi umanitari verso l'Italia e la Francia, che hanno permesso di trasferire 3.000 persone in 4 anni. Ma la situazione dei profughi nel paese è sempre più difficile e molti stanno provando ad andarsene in maniera irregolare. Ci sono dei flussi verso Cipro, i numeri non sono altissimi, sono piccole imbarcazioni che partono dalla costa libanese, in particolare da Tripoli, spiega Scotta. Essere stato sgombrato da un primo campo auto-organizzato, Mohammad Fauzi e la sua famiglia si sono trasferiti in un nuovo appezzamento di terra, un oliveto, nella periferia di Sheikh Mohammed, a una decina di chilometri dal confine siriano. Hanno preso in affitto la terra da un uomo libanese che vive nella casa a margine del campo, pagano 50.000 lire libanesi, 30 euro al mese. Insieme ad altre 40 famiglie hanno costruito delle tende, delle baracche, con delle latrine all'esterno di ogni costruzione. Cucinano con dei fornelli a gas, si riscaldano con delle stufe a gasolio e hanno l'acqua potabile grazie alla presenza di un pozzo. Ma vivono con il terrore che l'esercito libanese faccia dei raid e distrugga tutto quello che hanno. In un rapporto pubblicato nel dicembre del 2019, l'associazione Operazione Colomba ha denunciato la demolizione di 5.682 strutture abitative semipermanenti di rifugiati siriani nella valle di Beqa e nella zona di Arsal, dopo una decisione ufficiale del Consiglio Superiore della Difesa libanese nell'aprile del 2019. Questo campo è molto povero, la maggior parte delle 150 persone che vivono qui non lavora, spiega Friedrich Bochern, segretario generale dell'ONG Relief and Reconciliation. La maggior parte di loro viene da Homs, sono state espulse dalla loro città quando l'esercito siriano, appoggiato dal movimento sciita libanese Hezbollah, ha conquistato la città. Molti sono fuggiti a piedi attraverso le montagne. Prima hanno preso delle case in affitto, ma poi i risparmi sono finiti e sono andati a vivere nelle tende. Continua Bochern. Nel campo qui vicino c'è stato un raid dell'esercito 5 mesi fa. Hanno buttato giù tutte le tende con i bulldozer e le persone sono state costrette a trovarsi una nuova sistemazione. È vero che il Libano porta un grosso peso sulle sue spalle per quanto riguarda i profughi siriani e palestinesi, ma è anche vero che per ragioni politiche non sta garantendo alcun diritto a queste persone e sta violando il principio di non respingimento, conclude. Il 13 maggio 2019 la sicurezza generale libanese ha deciso di respingere in Siria tutti i siriani che dall'aprile del 2019 hanno attraversato illegalmente il confine tra Siria e Libano. Secondo l'associazione Operazione Colomba, tra il 21 maggio e il 27 agosto 2019 sono state respinte quasi 3.000 persone, cioè 30 persone al giorno. Nonostante l'ordine di deportazione si riferisca solamente ai siriani entrati in Libano dopo l'aprile del 2019, è stato ampiamente documentato che anche i siriani arrivati prima di quella data hanno subito lo stesso trattamento. È scritto nel report dell'organizzazione, molto attiva nel campo di Tel Abbas. Operazione Colomba ha documentato casi in cui cittadini siriani sono stati deportati nonostante fossero in possesso di una rappresentanza legale e fossero in Libano dal 2013. Oltre alle deportazioni, l'associazione ha documentato anche arresti arbitrari, sfratti forzati e numerosi episodi di intimidazioni collettive contro i siriani da parte delle autorità libanesi. Un altro dei problemi è la scolarizzazione dei bambini siriani. Fauzi tutte le mattine fa il giro dei campi informali nei dintorni e li porta nella scuola privata di Sheikh Mohammed. Nel doposcuola privato, in particolare, provano a imparare il francese, indispensabile per seguire le lezioni che frequentano nel pomeriggio nella scuola pubblica libanese. Mohammad Talal El Mahabane è uno degli insegnanti della scuola del villaggio di Sheikh Mohammed. Insegna arabo ed è originario di Homs in Siria. La generazione dei bambini siriani nei campi è una generazione persa a causa dei traumi della guerra, dei continui spostamenti che subiscono, ma anche dei problemi che hanno a frequentare la scuola libanese, spiega Al Mehabane. Anche se vengono a scuola, i bambini siriani hanno delle grosse lacune. Nelle scuole pubbliche libanesi le lezioni sono in francese, non hanno un sostegno. Questo contribuisce a creare dei problemi nell'apprendimento, continua il professore. Il governo libanese sta facendo pressione sui profughi siriani perché tornino in Siria, ma pochi profughi si convincono davvero a tornare indietro, nonostante le condizioni di vita sempre più difficili nei campi in Libano. Ritornare a casa per alcuni è molto pericoloso, solo i vecchi possono farlo e quelli che non sono visti come una minaccia dal regime di Assad. I ragazzi che tornano vengono mandati al fronte appena arrivati per una guerra in cui non credono e in aiuto di un governo che non hanno sostenuto. Spiega Simone Scotta di Mediterranean Hope. Nel 2018 sono tornati in Siria volontariamente 32.272 profughi. Nel 2019 sono stati 172.000, secondo le autorità libanesi. Numeri ancora bassi rispetto al milione di profughi registrati in Libano, ma che nella realtà sono molti di più. Il gruppo di attivisti Rete Siriana per i Diritti Umani ha registrato 1.916 casi di persone arrestate dopo aver fatto rientro forzato in Siria. 784 tra loro sarebbero ancora detenute e 638 sono scomparse. Al campo tra gli ulivi di Sheikh Mohammed, solo due famiglie sono tornate in Siria, ma hanno paura anche quelli che non hanno avuto problemi diretti con il governo e non hanno partecipato alle proteste. La sicurezza non è garantita. Se dovesse succedere qualcosa a me, che ne sarà dei miei figli? Chiede Mohammed Fauzi, mentre porta alla bocca un bicchierino ricolmo di tè caldo e zuccherato. Sua moglie intanto mi mostra i tappeti della zona in cui dormono, completamente bagnati. La notte precedente la famiglia si è svegliata invasa dall'acqua a causa di un temporale ed è stata costretta a dormire nello scuolabus. E questo era un articolo di febbraio 2020. Che come titolo porta il limbo dei profughi siriani rifiutati dal Libano in pericolo in Siria. Pomeriggio del 4 agosto, intorno alle 18, ora locale, una doppia esplosione si è verificata a Beirut, in Libano. La zona interessata, con interi edifici sventrati e detriti ovunque, è quella del porto della capitale. Il ministro dell'interno Hassan Diab ha detto che a esplodere sarebbe stato un deposito dove erano conservate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, un composto chimico usato come fertilizzante ma anche per produrre esplosivi. Il presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato che la sostanza era stata sequestrata 6 anni fa e che poi era stata lasciata nel magazzino del porto. L'agenzia di stampa Reuters, che cita fonti anonime vicino alle indagini, dice che all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una negligenza. L'incendio sarebbe stato causato da alcuni lavori di saldatura in corso nel magazzino dove era conservato il nitrato di ammonio. Inoltre, nei mesi scorsi, alcuni ispettori avrebbero stabilito che il materiale non era conservato in modo sicuro, ma non è stato fatto niente per risolvere il problema. Il 5 agosto, il governo ha annunciato che alcuni funzionari del porto di Beirut sono stati messi agli degli arresti domiciliari in attesa di un'inchiesta sull'esplosione. Le fiamme sono durate a lungo, complicando il lavoro di ricerca delle squadre di soccorso. Gli ospedali della città si sono riempiti di feriti, alcuni molto gravi. Le persone vanno negli ospedali a chiedere dei propri cari, ma le ricerche sono difficili perché di notte non c'è elettricità, ha detto il ministro della Salute Asan. Danni agli edifici sono stati registrati anche a chilometri di distanza dal luogo del disastro. È stata una catastrofe, ci sono vittime ovunque, ha dichiarato il capo della Croce Rossa libanese, George Katané. Il quotidiano francofono libanese, L'Orient Le Jour, la cui sede è stata colpita dall'esplosione, ha titolato la sua prima pagina L'Apocalisse. Nonostante il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, abbia parlato subito di un attacco, al momento non ci sono conferme alle sue parole. La CNN ha citato funzionari del Dipartimento della Difesa americana che le smentiscono. Un ufficiale israeliano citato dal New York Times ha negato il coinvolgimento del suo paese. Il 3 luglio un uomo di 61 anni si è suicidato in una strada del centro di Beirut, lasciando un messaggio in evidenza sul suo corpo. Non sono un miscredente, è la fame che è una miscredente, ha scritto l'uomo riprendendo il ritornello di una canzone famosa in Libano. Con sé aveva anche il suo certificato del casellario giudiziario immacolato per dimostrare che era una persona onesta. Questo suicidio, seguito da altri due negli ultimi giorni, ha sconvolto i libanesi, travolti dalla rapidità e dalla portata della crisi economica e sociale del loro paese. Una crisi che dura ormai da mesi, che ha provocato una rivolta della popolazione e ha fatto cadere un governo, ma che continua a prolungarsi inesorabilmente. Tutti gli indicatori sono in rosso, il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 55%, la disoccupazione ha raggiunto quasi il 33% della popolazione attiva, la valuta nazionale crolla e le interruzioni della corrente elettrica sono ormai la norma. Questi sono solo alcuni elementi di una crisi che coinvolge tutti gli ambiti della vita in Libano. La classe media sta ricadendo nella povertà, mentre i poveri sprofondano nella disperazione. È raro vedere un paese crollare senza che ci sia un conflitto armato, un blocco economico, un disastro naturale. Di sicuro il Libano si trova in una regione problematica e ne subisce le conseguenze. Ma molti abitanti puntano il dito soprattutto contro il sistema e i leader politici, scelti su base confessionale. La guerra civile che ha devastato il paese tra il 75 e il 1990 si è conclusa con un compromesso che aveva permesso alle diverse fazioni religiose di spartirsi il potere e la torta economica. Questo compromesso storico si è trasformato in una rendita per la classe politica a spese del paese, delle sue infrastrutture cadenti e della sua popolazione trascurata. In autunno questo sistema aveva vacillato quando i libanesi di tutte le religioni sono scesi in piazza, anche nel sud dominato da Hezbollah. Ma il sistema resiste, soprattutto grazie alle implicazioni geopolitiche di una possibile marginalizzazione di Hezbollah, organizzazione vicina all'Iran. Il governo libanese aveva deciso di chiedere l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, nonostante le reticenze di Hezbollah. Ma le discussioni sono a un punto morto e per il momento la mancanza di riforme impedisce l'arrivo degli aiuti economici. Resta l'esodo dei libanesi più istruiti, che entrano a far parte della diaspora più consistente del mondo in rapporto alla popolazione. Una diaspora che il 6 luglio manifestava a Parigi e Londra per chiedere un governo composto da personalità indipendenti.
tal vez se tratan de no perder. Esto está soñado que me quiere enloquecer.
Nel Libano di oggi, scrive la caporedattrice del quotidiano francofono di Beirut, L'Orient Le Jour, si notano una grande stanchezza, una grande collera, una grande aggressività, ma anche, ed è piuttosto sorprendente, una grande compassione reciproca di quello che nascono, di quelle che nascono tra i feriti gravi. Il Libano è un paese malato che sta vivendo un'agonia. E questo era un articolo del 6 luglio. La crisi fa sprofondare i libanesi nella disperazione, dove appunto veniva sottolineato come è strano una crisi economica quando non ci sono catastrofi naturali o blocchi economici.
Oh yeah, Cartel Pacifico.
Wow, I've never tried that before.
Señoras y señores, me miren como goza. Espero que tamañes con mi rumba contagiosa. Es el cartel, es carnaval. Somos lo que suena para cada...
E sono le 10:59. E io ho approfittato dell'assenza dell'info per fare un paio di letture introduttive sull'argomento che andremo a trattare oggi.
Un pango, 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 un